Astronauticast. Astronauticast, stagione 9, episodio 12, ma sembra l'episodio 99 della stagione 2000, perché non ce la facciamo più a fare Astronauticast usando Google Hangout. Siamo ufficialmente alla ricerca di un nuovo strumento, perché siamo veramente con le tasche piene di un servizio che è gratuito, perché non possiamo dire paghiamo e non funziona, ma è ridicolo. La qualità di quello che offre Google al giorno d'oggi è assolutamente ridicola, quindi siamo alla ricerca di qualcosa di alternativo a Hangout, anche a pagamento, ma deve essere una cosa che più o meno è drop-in e ci permette di andare in diretta e di poter poi caricare le cose su YouTube, perché alla fine useremo ancora YouTube. Io sono Michael Sacchi dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera e sono parecchio esasperato questa sera, mi perdonerete. Con me, ancora più esasperati di me, perché devono sopportare anche me on top di tutto questo qua, ci sono i miei compagni di squadra, a partire dall'ultima arrivata che si sta chiedendo dove cavolo è finita, Veronica Remondini da Verona.
Ciao a tutti da Veronica da Verona.
E così, e purtroppo ci dobbiamo godere questi gremlins ogni volta, inclusi i ronzi, che non sono colpa di Google, sono colpa del mio impianto elettrico, suppongo. Da Modena c'è Riccardo Rossi.
Ciao ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata del podcast Astronauticast, che so che vi piace, perché sennò non lo ascoltereste.
Da Milano c'è Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Oggi è il 21 gennaio 2016 e se avete domande o commenti potete usare l'hashtag Astronauticast su Twitter o su Google Plus, oppure su Twitter, visto che da pochi giorni abbiamo anche un nostro account, potete taggarci come Astronauticast.
Hashtag Astronauticast, meno male che Paolo riempie quello che non dico, ovvero la data precisa. E poi c'è Marco Zambianchi da Darmstadt.
Buonasera a tutti amici ascoltatori, buonasera a voi compagni di viaggio per questa puntata del podcast. Volevo solo sottolineare, non per fare lo stronzino, che io tutti questi problemi non ce li ho quando faccio il regista.
Sì, però tu fai partire la registrazione un'ora dopo e poi la devi attaccare con la colla e poi...
Va bene. Sono dettagli, Mike, sono dettagli, l'importante è il risultato
finale.
Questa sera
sono venuto in console un'ora prima della puntata, circa 40-45 minuti prima della puntata, al fine di essere puntuale. Sono le 22:12. Bene.
Ci hai provato, dai, fa niente,
Mi spiace per chi ci ascolta in differita e magari non percepisce l'ansia della diretta, il fatto che è tardissimo e qualcuno vorrebbe anche andare a dormire a un certo punto, e quindi mi spiace per voi. Cercate di, se volete sapere ad esempio dove potete leggere Paolo Amoroso, dove potete vedere le vignette di Riccardo o gli spin-off di Veronica, ascoltatevi una delle puntate precedenti o fate un giro sulle nostre note dell'episodio astronauticast.com. E poi Ci sono le news e partiamo con quelle, perché altrimenti non ce la facciamo più, non ce la possiamo fare. Riccardo Rossi ci racconta qualcosa sul lancio di SpaceX, che in realtà abbiamo seguito tutti abbastanza da vicino.
Certo, domenica eravamo tutti in piedi sul divano, come direbbe un collega. No, collega. Un collega no, poverino. No. E c'era Veronica, che voi non lo sapete, ma Veronica è molto fan di Elon Musk e di SpaceX, era vestita da cheerleader coi pompon per fare il tifo alla missione, questa missione del Falcon 9 che mandava in orbita il satellite Jason 3, che serve, Veronica, che tu l'hai anche chiesto col nostro astronauti quiz.
È un satellite di posizionamento.
No, fai quiz, non si ricorda. Serve per la l'ho spiegato anche la puntata scorsa. Serve per la topografia. Delle correnti oceaniche con una super precisione. Il lancio è andato benissimo. Il satellite è stato messo nell'orbita prestabilita. però tutto il mondo voleva vedere se il primo stadio riusciva ad atterrare sulla chiatta per la prima volta, perché l'unico successo di rientro del primo stadio è avvenuto il 22 dicembre, però sulla terraferma. Invece sulla diciamo sulla chiatta drone era ancora è un achievement che SpaceX deve ancora raggiungere. Anche in questo caso purtroppo ha fallito, nonostante se paragoniamo questo atterraggio con gli altri tre analoghi sulla chiatta, probabilmente questo è quello con l'avvicinamento più dolce, più promettente, però a quanto pare, quanto sembra, una delle quattro zampe che appunto si aprono per tenere poi in piedi il primo stadio non si è bloccata nella posizione di apertura, quindi una volta che il razzo si è appoggiato purtroppo è rovinosamente crollato su se stesso ed è esploso, come diciamo in maniera piuttosto eloquente ha fatto vedere il video che potete trovare sia nelle note dell'episodio, comunque sicuramente se state seguendo in questi giorni la vicenda l'avrete già visto e rivisto. Quindi niente, sarà per la prossima volta. Una cosa interessante che Elon Musk ha twittato durante diciamo le ore successive al lancio, quando tutti si chiedevano cosa poteva essere successo, è un'informazione che ho trovato molto interessante, che abbiamo anche riportato nella nostra news che parla del lancio, che spiega un po' un dettaglio in più riguardo a quali sono i casi in cui si può tentare il rientro del primo stadio. Allora, non c'entra tanto l'altitudine del satellite o la traiettoria del satellite che si vuole mettere in orbita, ma è la velocità col quale il satellite deve essere messo in orbita. Se questa velocità è troppo alta, in particolare se il primo stadio si sgancia quando ha una velocità superiore a 6.000 km/h, non c'è niente da fare, non si può tornare nel sito di partenza, fisicamente non è possibile, cioè, quindi in questi casi si può tentare di optare per la chiatta drone che può andare più a largo diciamo può avvicinarsi verso diciamo la traiettoria del razzo. Questo limite dei 6.000 km si può innalzare a 9.000 km/h. Ci saranno alcuni lanci in cui la velocità a cui deve essere messa in orbita il satellite necessita che il primo stadio vada a una velocità di superiore dei 9.000 km/h, allora non si potrà tentare nessun tipo di recupero del primo stadio. Quindi diciamo abbiamo questi spartiacque, 6.000 km/h, 9.000 km/h, da 0 a 6.000 possiamo riportarlo al sito di lancio, da 6.000 a 9.000 possiamo provare a gestirlo con la chiatta drone, maggiore di 9.000 il primo stadio è a perdere, diciamo come un lancio classico. Ultima precisazione, che forse riascoltando la puntata della settimana scorsa non ero stato chiaro, quando parlavamo della differenza di lanciare un razzo dal Kennedy Space Center, da Cape Canaveral o da Vandenberg, dove avevo detto abbastanza superficialmente da Vandenberg è possibile lanciare i satelliti in orbita polare. Cioè in realtà anche dal Kennedy Space Center si potrebbero lanciare satelliti in orbita polare, perché tra Vandenberg e Cape Canaveral non c'è una differenza di latitudine esagerata, forse 24 gradi contro 34, insomma una cosa del genere. Ma il problema è che il razzo quando si vuole lanciare su un'orbita polare, quindi con un angolo molto elevato, tendenzialmente si può provare a lanciare verso sud. Se da Cape Canaveral si lancia verso sud, il razzo tende a sorvolare la Florida, Miami, Cuba, quindi qualsiasi cosa dovesse andare storto i detriti ricadrebbero sulla terraferma. Allora per questo si lancia da Vandenberg, che se voi pensate alla California non è proprio in direzione nord-sud, è in direzione diciamo obliqua, va verso la costa, va verso sud-est, quindi lanciando a sud da Vandenberg di fatto c'è solamente l'Oceano Pacifico e si può lanciare con più sicurezza. Stessa cosa da Vandenberg, si potrebbero fare tutti i lanci classici verso est, però si andrebbero sopra agli Stati Uniti, quindi no, lanciamo da Cape Canaveral che siamo col mare aperto di fronte alle rampe. Tutto qui.
La regola, tu dicevi che non c'era molta differenza tra la latitudine, la regola è che si può sempre lanciare in maniera efficiente a inclinazioni superiori alla propria latitudine. Di conseguenza il Kennedy Space Center si trova a 38 gradi, se non sbaglio, e di conseguenza tutto al di sopra dei 38 gradi è efficiente, tutto al di sotto dei 38 gradi non è efficiente. Quindi non è, come dicevi tu, non è una limitazione dovuta alla geografia, se non a quello che ci sta intorno, ma è artificiale.
Esatto, quindi godetevi il video se non l'avete ancora visto di questo tentativo di recupero, che comunque è spettacolare, anche se non è andata a buon fine.
Io non ho capito perché non è andato a buon fine, cos'è che è successo?
Mi sembra che la gamba non si sia chiusa e probabilmente si è piegato e esploso, credo, però con anche tre zampe secondo me poteva stare in piedi se c'era l'algoritmo Jenga nel software del...
Col vento a favore, Ricky, col vento a favore sarebbe stato su.
C'erano un po' di discussioni a riguardo su forumastronautico.it e forse è questo a cui i miei colleghi alludono. No, adesso che ci siamo calmati un pochino dopo l'apertura, scusate ancora. Mi sembra che il tentativo, per quanto un fallimento, è abbastanza spettacolare, ma è stato così anche per l'altro fallimento. La caratteristica di questi tentativi è che è sempre quasi quasi. O non ci hanno neanche provato per ragioni di vento, per ragioni di problemi più grossi alla chiatta, oppure ce l'hanno quasi fatta tutte le volte, fino a quando non ce l'hanno fatta sulla terraferma per la prima volta. Quindi è abbastanza incoraggiante se uno guarda semplicemente questi tentativi, che poi tra il quasi e il riuscirci c'è una bella differenza, ovviamente.
Io ho un'ultimissima velocissima riflessione da aggiungere, che non mi pare sia stata toccata su Forum Astronautico. Intanto ciao, benvenuto Luigi, che è riuscito a superare le difficoltà tecniche, a unirsi alla chat, ed è la seguente: se io fossi un cliente potenzialmente interessato a lanciare con SpaceX, avrei molto molto interesse a sapere se il primo stadio con cui verrà lanciato il mio mezzo contiene o addirittura è interamente stato riutilizzato, e penso che anche gli assicuratori sarebbero particolarmente interessati a questa informazione, e secondo me è un fattore un pochino sottovalutato questo, perché bisogna essere molto attenti a valutare il rischio, l'eventuale aumento di rischio se si va a riutilizzare uno o più componenti del lanciatore, rispetto appunto alle polizze assicurative e alle percentuali di successo o di fallimento del lancio. Quindi al di là della fattibilità tecnica, che secondo me è molto vicina da parte di SpaceX, c'è tutto un discorso commerciale e legale che diventerà al centro dell'attenzione quando appunto le difficoltà saranno risolte da un punto di vista semplicemente ingegneristico.
Non c'è l'usato sicuro, quindi.
Potrebbe per esempio SpaceX essere costretta a rinunciare a un grande margine di profitto, abbassando i prezzi per attirare clienti all'utilizzo di razzi parzialmente già utilizzati.
È una logica abbastanza simile a quella che si ha con i nuovi lanciatori. Quando c'è un lanciatore che non ha ancora volato, di solito il primo volo sono payload molto secondari, che praticamente hanno un viaggio gratis o quasi. Spesso si usano satelliti universitari o gruppi di microsatelliti, cose del genere. Magari i primi rivoli di un primo stadio di un Falcon 9 potrebbero essere in quella categoria. Completamente diverso, ma non senza quel che di rischio, è l'attività sulla stazione spaziale, che anche nella routine e anche in quelle cose che sono un po' la rottura della routine, una attività extraveicolare non capita tutti i giorni, alcune sono pianificate, altre meno, e a volte succede qualcosa di fuori programma che lascia un po' le persone attaccate ai web stream a seguire da vicino l'evolversi. In questo caso si è trattato quasi di un déjà vu.
Hai ragione Mike, perché ne parlavamo anche qui su Forum Astronautico. Lo scorso 15 di gennaio è avvenuta un'attività extraveicolare già dall'inizio non esattamente programmata, per sostituire un regolatore shunt, cioè un regolatore di tensione all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale. A essere protagonisti di questa attività extraveicolare sono stati i due team a bordo della stazione, in particolare Timothy Copra, che è un ingegnere di volo della NASA, e Timothy Peak, che è un astronauta europeo di nazionalità britannica, ed entrambi sono appunto usciti indossando gli scafandri EMU, quelli americani per intenderci, e hanno innanzitutto riscontrato successo nel sostituire questa parte guasta, che aveva di fatto tolto un ottavo della potenziale totale di generazione di corrente della stazione. Niente di preoccupante perché c'è una sovrabbondanza di fatto di energia a bordo, ma comunque si è ripristinata la piena funzionalità. E dopo aver iniziato a svolgere gli ulteriori compiti previsti nella tabella di marcia, nel metto, nel casco della tuta spaziale di Timothy Copra, è iniziata una perdita d'acqua del tutto analoga a quella che aveva messo a rischio la vita di Luca Parmitano. Fortunatamente Copra, anche grazie all'esperienza fatta proprio con la sfortunata attività extraveicolare di Parmitano, ha segnalato immediatamente a terra al centro controllo di Houston la presenza di acqua nel casco, e quindi è stata chiamata una EVA termination, che non è esattamente un aborto di emergenza, ma è una conclusione anticipata dell'attività extraveicolare con un tranquillo rientro nel modulo Quest e con la relativa fine dell'attività. Quindi non si è trattato di un rientro in emergenza come è stato invece quello di Luca Parmitano. Curiosità che è emersa qualche ora dopo il fatto sul forum è che Copra stava indossando la stessa tuta di Parmitano, e nonostante le riparazioni e sicuramente le numerosissime verifiche che sono state fatte su questa tuta da passeggiata spaziale, evidentemente qualcosa proprio non vuole funzionare nel circuito di ricircolo dell'acqua. E ricordiamo che di fatto le tute spaziali sono delle vere e proprie astronavi miniatura, o se volete astronavi indossabili, che garantiscono all'astronauta la possibilità di lavorare per circa 8 ore all'esterno della stazione, ma che per permettere queste cose sono dotate di un complicato apparato di ricircolo dell'acqua, di condizionamento, di sostentamento della vita, e che a volte purtroppo si guasta. E siccome però, dicevo, alla luce dell'incidente di Parmitano sono state cambiate le procedure in maniera molto più severa per quanto riguarda la contaminazione con acqua dell'interno dello scafandro, ecco, è stato chiamato, dicevo, la terminazione dell'EVA. Sono molto interessato personalmente a vedere cosa si deciderà, se questa tuta verrà trasformata in un ennesimo esemplare di Suitsat, quindi verrà buttata via, oppure verrà riportata a terra probabilmente con una Dragon per un'analisi seria di quelle che sono i difetti, perché la tuta di Luca Parmitano è solo una di quelle a disposizione degli astronauti, e probabilmente si andrà anche a cercare una possibile causa comune, una possibile difetto che potrebbe andare a colpire anche le altre tute. Speriamo insomma che non si risolva come la scorsa volta in una lunga sospensione delle attività extraveicolari, anche se rimane intatta la capacità dei russi di accedere all'esterno della stazione, però utilizzando i loro scafandri. Tra l'altro non mi risulta che nessun americano europeo che abbia passeggiato al di fuori della stazione spaziale utilizzando le tute russe. Magari la nostra redazione distribuita.
Assolutamente sì, durante il periodo in cui c'erano solo 2 persone a bordo della stazione spaziale dopo il Columbia, si facevano alternativamente EVA dal lato americano o dal lato russo, e in quel caso entrambi gli astronauti e il cosmonauta usavano lo stesso tipo di tute.
Perfetto Mike, vedi, grazie dell'aiuto e ottima informazione per i nostri amanti della storia dell'astronautica che vogliono riavvolgere il nastro dei ricordi e andare a guardare un pochettino come ci si muoveva anche con le tute russe. Bene, tutto qui insomma. Ho visto che i media britannici hanno dato relativamente risalto alla questione incidente, ma invece stanno continuando a dare un'ottima copertura della missione di Timothy Peake.
Scusa Marco, Peggy Whitson, l'astronauta NASA Peggy Whitson, credo che abbia fatto almeno un'attività extraveicolare con tuta Orlan russa.
Ottimo,
anche Mike Fink, sono sicuro.
È probabile, perché adesso di Mike Fink ricordo anche una foto che abbiamo utilizzato forse per i volantini dell'Astronauticon con lui in tuta spaziale russa. Devo andare a rivedere nelle cartelle. Meglio, sono contentissimo di essere stato smentito rispetto alla mia incertezza.
Da un lato è un segnale che succedono talmente tante cose, non è per nulla noioso seguire questo tipo di attività, perché succedono talmente tante cose e la storia della stazione spaziale comincia a essere sufficientemente lunga da causare confusione, non è necessariamente una cosa negativa. Ci si confonde perché stiamo appresso a questo business da talmente tanto tempo che cominciamo a mischiare le cose. Quando Paolo racconta di cose della storia dell'astronautica nel Nonno Apollo, tante volte dico: ah, forse questa cosa l'avevo letta una volta e completamente cancellata dalla memoria. Non è così
Un'ultima nota, Mike, scusami, solo per chiudere dicendo che sull'articolo che è stato pubblicato su Astronauti News rispetto a questa notizia, in fondo trovate anche il link a una bellissima raccolta Flickr delle fotografie scattate lungo le 4 ore e 43 minuti della durata delle VIA, che ho trovato particolarmente belle.
Cercavo di mostrarle, ma... ovviamente mi hai preso in contropiede, non, però fortunatamente
sì, ma c'è nel leak della settimana, vai tranquillo,
infatti bella lì, molto molto bene. Andiamo allora alla prossima, giusto no, non questa, questa qua è una, neppure, eccola qua, è un semplice aggiornamento. Abbiamo parlato di quante volte è stato rinviato l'annuncio finale delle compagnie che si sono aggiudicate la seconda gara di appalto per il rifornimento automatico della stazione spaziale. Diamo soltanto proprio due pointer per chiudere il discorso. Questa gara d'appalto copre il periodo dal 2019 al 2024, quindi verosimilmente porterà la stazione spaziale, se non alla fine della sua vita operativa, molto molto vicina alla stessa. E i vincitori sono stati SNC, quindi Sierra Nevada Corporation, con il Dream Chaser, Orbital, che ora si chiama Orbital ATK, con Cygnus, e SpaceX con Dragon, quindi niente grosse sorprese. Il nuovo entrato ovviamente è Dream Chaser, che è uno spazioplano che era stato inizialmente presentato con l'intento di usarlo per il trasporto di equipaggio alla stazione spaziale, non cargo, che però non riuscendo ad aggiudicarsi quel contratto è stato, diciamo, fatto rientrare dalla finestra. Comunque ha dimostrato d'utilità del progetto con una versione puramente cargo, molto interessante perché ha qualche differenza rispetto alla versione manned, che gli permette di essere utilizzato in maniera più flessibile, letteralmente, perché le ali sono ripiegabili in modo da poterlo inserire all'interno di lanciatori con un fairing. Nella versione manned sarebbe stato posto in cima a un lanciatore direttamente senza protezione, come era con lo shuttle, però in cima, quindi non avendo problemi di detriti durante il lancio. E in questo caso invece può andare all'interno di un fairing sia dell'Atlas 5 sia dell'Ariane 5, quindi due lanciatori possibili. L'altro invece è una specie di trunk, di bagagliaio, diciamo, come la Dragon, per poter ospitare carico non pressurizzato e alimentato, quindi con due pannelli solari che sbucano dai lati, come vedete in questa immagine del Dream Chaser. Abbastanza interessante. Notare che ci sono 6 voli appaltati per ciascuna di queste compagnie, quindi un totale di 18 voli per il periodo tra il 2019 e il 2024, dicevo, quindi sono circa un po' più di un volo a testa all'anno, che significa molto traffico, significa anche tante cose da vedere. Non ci sono grosse differenze per Orbital e SpaceX, se non che Orbital, dopo il problema all'Antares dell'anno scorso, ha cominciato i voli con Atlas 5, di conseguenza potrà anche Cygnus utilizzare entrambi i lanciatori. È sicuramente una strategia vincente, se andiamo a vedere che pur usando due diversi fornitori, SpaceX e Orbital, nella prima fase del sistema di rifornimenti automatici privati per la stazione spaziale, ci sono stati ben due problemi a entrambi i fornitori, quasi in contemporanea, quindi ampliare la rosa è sicuramente positivo per mantenere un rifornimento non soltanto di consumabili e di mezzi di sussistenza alla stazione spaziale, ma anche e soprattutto di esperimenti e materiale scientifico per continuare l'exploiting, lo sfruttamento della stazione spaziale nel ormai ultimo decennio forse di permanenza in orbita. Chi è stato escluso? Anche questa non è una grossa notizia, avevamo dato l'annuncio perché Boeing stessa l'aveva dato, dell'annuncio dello Starliner, che comunque sarà tra le capsule private a portare equipaggio a bordo della stazione spaziale, e Lockheed Martin, che aveva quel simpatico sistema con un tag, in pratica aveva una parte che rimaneva in orbita e una parte invece a perdere, che rientrava e veniva rilanciata. Abbastanza innovativa, non è escluso che la si rivedrà altrove. Comunque sia Lockheed Martin che Boeing hanno la loro fetta della torta anche in questo caso, perché sono coinvolte, anzi formano United Space Alliance, che lancia l'Atlas 5, e quindi avranno anche loro un po' di fettina di torta. Ecco, era abbastanza un riassuntone, abbiamo detto queste cose più e più volte, però finalmente NASA ha dato un annuncio ufficiale dopo averlo rimandato per oltre un anno, quindi era bello chiudere il capitolo. Ho dimenticato qualcosa?
No Mike, non credo, solo un'ultima velocissima aggiunta da parte mia. È in arrivo su Astronaut News un lungo articolo che coprirà la conferenza stampa del direttore generale dell'ESA Werner, anzi Werner per essere esatti, dove si riparla del Dream Chaser. È un piccolo cliffhanger, perché il nuovo direttore generale ha grandi idee sull'utilizzo di questa capsula per varie cose. Rimanete sintonizzati perché arriva prestissimo nel weekend.
Oh, non vedo l'ora. Che cosa abbiamo sulla scaletta? Abbiamo i nostri ringraziamenti. È arrivato già il momento del giro di boa. Stiamo cercando di recuperare il ritardo, un po' come se fosse un countdown che usa i built-in hold per cercare di recuperare il tempo perso e lanciare nella finestra di lancio corretta. Cominciamo a ringraziare ovviamente i nostri articolisti che si prodigano e scrivono su forum astronautico, su astronautinews.it, e poi discutono, danno la possibilità a noi di discutere sia su forum astronautico.it sia su Astronauticast delle ultime notizie in ambito spaziale in lingua italiana. Questa settimana abbiamo, ce li ho pronti, Marco Zambianchi, che forse conoscete, Alberto Zampieron, che è il caporedattore che tira un po' le fila della squadra degli articolisti, e poi Marco Zambianchi ancora, una puntata particolarmente ce ne sono molti molti altri che lavorano instancabilmente, tra cui Veronica, quindi non è la serata giusta per rendergli giustizia, ma andate su astronautinews.it, vedete che le firme sono tante e la qualità è sempre la stessa. Vi ringraziamo per i vostri commenti e incoraggiamenti o critiche,
insulti.
Non mi offenderò mai più. Mi offendo se Google mi fa uno sgarbo, quindi sapete che come sono fatto. Di conseguenza cercate di farci sapere cosa ne pensate e esponete accidentalmente i vostri amici condividendo quello che facciamo, sia esso una puntata del podcast, magari non questa, un'altra, sia un articolo su Astronaut News o una discussione particolarmente avvincente su forumastronautico.it. Non abbiamo fan mail particolari, anche se la mia casella di posta sta straripando, perché ci sono svariate donazioni. Vediamo un po', c'era un documento che Marco ha condiviso oggi con le ultime donazioni.
Marco, cioè Mike, intanto che cerchi eventualmente quel documento, però ricordiamo che anche se non ci sono fan mail o fan tweet diretti, spesso chi rinnova l'iscrizione all'associazione ISA o fa una nuova iscrizione aggiunge una nota, un commento in cui magari ci ringrazia, ci fa qualche complimento, e quindi ringraziamo tutti quelli che attraverso questo canale, il campo delle note di PayPal, quando pagano la quota associativa, ci mandano.
Mi hai tolto le parole di bocca, non ho sotto mano alcuno di quei messaggi perché è un riassuntino, però me li sto leggendo tutti, perché avendo curato il nuovo sistema di memorizzazione dei membri, così cerchiamo di non farvi aspettare troppo tempo per la conferma come era successo l'anno scorso, non per colpa di nessuno, semplicemente perché il sistema era particolarmente convoluto. Mi leggo molti messaggi dei nostri soci. Associarsi a ISA è il modo migliore per dimostrare che ci supportate in maniera attiva, avete talmente a cuore quello che facciamo che volete contribuire. Non è soltanto una questione economica, c'è ovviamente una quota di partecipazione per diventare soci, come in qualsiasi associazione, come una polisportiva ad esempio, però è anche l'idea di avere un senso di appartenenza in un'associazione che fa quello che può per cercare di diffondere l'astronautica in Italia. In questa serata ringraziamo gli ultimi soci, alcuni magari sono dei semplici donatori, no, sono tutti soci a guardare l'importo. Ringraziamo dunque Marta, Roberto, Guido, Maurizio, Dario, Sebastiano, Raffaele, Lorenzo, Matteo, Vittorio, Marco, Matteo e Rudy. Dovrebbero essere tutti a occhio effettivamente i soci. A volte capita che qualcuno paga utilizzando l'account della madre rispetto del piuttosto che all'account del proprio figlio, e poi lo specifica ovviamente nel campo commenti o ci manda una mail a parte. Ovviamente è possibile farlo. Nel caso vi ringraziamo, se nel caso ringraziamo qualcun altro, fa nulla, ringraziamo anche loro per avervi abilitato a diventare soci di ISA. Bene, innanzitutto, no, okay, prima non ho salutato Luigi, quindi saluto anche Luigi adesso, sei ancora presente. Wow, sono arrivate! Ottimo, allora per... Sì, ti sentiamo un po' gracchiante, ma non è un problema. L'immagine è quella che contava. Per chi non ci segue in video, Luigi stava mostrando le nuove tessere ISA 2016 con il nuovo design. Se eravate collezionisti, adesso ne avete una diversa, e se siete ossessivo-compulsivi, mi spiace.
Com'è la qualità della stampa, Luigi? È venuta bene? Che ci... Oh, meno male.
Adesso che le abbiamo sdoganate, forse possiamo mettere un'immagine sulla...
E parte di questa qualità è dovuta anche a chi ha disegnato la tessera, che è qui tra noi questa sera, grazie Ricky.
Come tutto quello che è grafica e creatività e design in ISA, ovviamente.
Vabbè,
ricade sulle
è stato
spalle
un processo
di...
a più mani, io proponevo, poi dopo abbiamo trovato una... Vabbè. Sì, diciamo che questo design è arrivato a pari merito con quello con il Campidoglio americano, con scritto non c'è la volontà politica nemmeno nel 2016, va bene, ma
che è un po' il
inside joke anche questo.
Sì, è un leitmotiv
un tormentone
astronautico.it.
Ringraziamo Riccardo, bene. Mani di fata.
È tutto un ringraziamento, infatti questa parte della scaletta è ringraziamenti, commenti e condivisioni, e quindi è tutto un grande ringraziamento, perché abbiamo di che essere grati sia all'interno del gruppo, sia a chi il gruppo invece lo si unisce al gruppo con l'associazione.
Manca solo il tacchino e abbiamo il giorno di ringraziamento.
Esatto, ma c'è quello canadese, ma è però vicino, no? Non è a gennaio di sicuro. Ma ci sarà un posto nel mondo in cui il giorno del ringraziamento è a fine gennaio. Bene, lo sentite che scalpita, e quindi cominciamo a dargli il microfono, non prima di averlo introdotto con una piacevole sigla, le storie di Nonno Apollo. Forse.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Yuri Malenchenko, il cosmonauta russo Yuri Malenchenko, è uno degli astronauti di maggiore esperienza. È per esempio al decimo posto nella classifica di chi ha passato più tempo nello spazio, nel suo caso nell'arco di 6 missioni. E ha anche avuto un ruolo nella storia dell'astronautica dal punto di vista delle tecniche e delle tecnologie, perché per esempio nel 1994 diventò il primo a condurre un attracco pilotato manualmente di un cargo automatico Progress. Ma probabilmente le cronache lo ricorderanno soprattutto per essere stato il primo astronauta a sposarsi nello spazio. Yuri Malenchenko aveva conosciuto nella Yuri's Night del 2002, quindi nell'ambito dei festeggiamenti del giorno della cosmonautica, cioè la celebrazione del volo di Yuri Gagarin, aveva conosciuto Caterina Dmitrieva, una cittadina americana però di origini russe. Si erano conosciuti in questa occasione dell'aprile del 2002 e il loro rapporto era diventato subito solido, tanto da decidere di sposarsi appena possibile. Ma per l'anno successivo, in particolare per il 26 aprile del 2003, era previsto il lancio di Malenchenko per la sua prossima missione, la spedizione 7 verso la Stazione Spaziale Internazionale. E allora cercarono di mettere d'accordo, insomma, di organizzare un matrimonio con Malenchenko nello spazio, che era tecnicamente possibile, anzi giuridicamente possibile, perché le leggi del Texas consentono, per esempio, di sposarsi per procura, cioè avendo un proprio rappresentante dove viene recitata, dove viene, si svolge la cerimonia. Inizialmente ci fu l'opposizione sia da parte americana, che quindi della NASA, che da parte russa. Non volevano le rispettive agenzie spaziali celebrare questo tipo di cerimonia nello spazio. Avrebbero preferito che Malenchenko tornasse dalla sua missione per celebrare poi la cerimonia. Ma insomma riuscirono Malenchenko e la fidanzata a convincere le autorità e questa cerimonia venne fissata per il 10 agosto del 2003 con Malenchenko a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, in particolare nel ruolo di comandante. La parte a terra della cerimonia, che fu trasmessa dalla stazione spaziale con un collegamento video privato, cioè qualcosa di simile per esempio a quelli che gli astronauti fanno per i collegamenti periodici con la famiglia, la parte a terra si svolse presso una sala del Johnson Space Center di Houston, dove erano presenti circa 200 invitati a seguire la cerimonia. La sposa, Caterina, entrò nella sala alle note, con le note di una musica un po' insolita per un matrimonio, la canzone Absolute Beginners di David Bowie, e cominciarono quindi a celebrare il matrimonio. A terra era presente come rappresentante di Yuri Malenchenko un suo amico di famiglia, in particolare un suo medico spaziale, e a bordo della stazione spaziale invece si trovava in qualità di rappresentante l'astronauta Ed Lu. La cerimonia venne comunque celebrata e Ed Lu, dopo che gli sposi si furono detti il sì, intonò questa volta la marcia nuziale tradizionale di Mendelssohn con una tastiera che c'era sulla Stazione Spaziale Internazionale. Le cronache dell'epoca, in particolare mi riferisco alla cronaca del noto esperto di spazio Jim Oberg, riferiscono che poi gli invitati si spostarono in un sobborgo di Houston in un ristorante chiamato Villa Capri, dove venne servito un menù del pranzo nuziale a base di cucina in parte russa e in parte italiana. Non so come sia stato il pranzo di nozze, ma certamente il matrimonio è stato solido, perché a quanto riferiscono le cronache, insomma, a quanto ho avuto modo di verificare, i due sono ancora sposati, quindi Yuri è ancora unito in matrimonio a Caterina Dimitrova. Anche per questo episodio è tutto, quindi l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Sei andato su Novella 2001 dello spazio per leggerlo?
Eh sì, avrei potuto farlo, ma Jim Oberg ha fornito tutti i dettagli che mi servivano.
Molto bene, un capitolo rosa della storia di Nonno Apollo, e poi ci sono altre rubriche. Io tremo all'idea di cosa ci riserva lo spin-off di questa sera.
Perché tremi?
è un gancio.
Paduncia, la capite dopo.
Ok, non si sente, va bene. Allora, i razzi che ospitano le capsule con equipaggio umano, quando sono pronti al lancio, sono collegati alla torre di servizio tramite dei bracci mobili. In questi bracci mobili ci sono i tubi che portano al razzo il carburante e i cavi che gli forniscono l'elettricità. Poco prima del lancio, Questi cordoni ombelicali vengono staccati dal razzo con delle cariche esplosive e i bracci si ritirano pian piano all'interno della torre di servizio nella loro sede. Quando è stato progettato il programma Apollo, si è cercato un modo per dare a tutta questa struttura una buona capacità di assorbimento di questi colpi, pensando anche che lì c'era un razzo di 110 metri che accende i motori, quindi immaginiamo quali sollecitazioni può dare. L'epoca è fine anni 90, quindi stiamo parlando del 1967, che è l'anno in cui è stato costruito il complesso di lancio 39 del Kennedy Space Center. Qualcuno vuole dire qualcosa? No. Il complesso 39 del Kennedy Space Center, da cui sono partiti i razzi Saturno 5. E a quell'epoca quale soluzione hanno trovato? Hanno usato degli ammortizzatori a pompa idraulica, in cui c'è in pratica questo fluido che scorre attraverso dei fori e in questo modo fa rallentare il contraccolpo del braccio mobile che fa pressione. Però questo braccio mobile ha una resistenza diversa da quando parte, dalla fase iniziale in cui ha più energia cinetica a quella finale in cui ne ha molta meno. Quindi si doveva trovare un modo per calibrare questa resistenza, e le pompe idrauliche non erano sufficienti. L'azienda che ha costruito questo tipo di ammortizzatori, che è la Taylor Devices di New York, ha quindi nel tempo cercato dei metodi alternativi e ha fatto degli esperimenti non solo con i liquidi ma anche con i gas. Secondo la dinamica dei fluidi, che ho studiato due giorni fa, la velocità del suono, quindi la velocità alla quale si propagano le onde sonore all'interno di una sostanza, può influenzare il comportamento di alcuni fluidi e quindi riesce a cambiarne la densità o la pressione. Perciò, usando alcuni tipi di gas e facendoli passare attraverso una struttura con dei fori appositamente studiati, si riusciva a cambiare le proprietà di questo gas dando questa dinamicità nelle resistenze che prima non c'era. Infatti poi per il programma Shuttle è stato usato questo tipo di ammortizzatori. E qua arriviamo allo spin-off. Dov'è quindi che si può applicare questa tecnologia al di fuori del campo aerospaziale? Quali sono i fenomeni naturali che rilasciano più energia? I terremoti. Ecco perché Mike trema. Quindi la Taylor Device...
C'è arrivata!
Ma c'ero arrivata anche prima.
Ok.
La Taylor Devices negli anni 90 inizia a vendere e installare questi ammortizzatori sismici su strutture civili, quindi su edifici o su ponti. Un esempio particolare di edifici in cui sono stati installati questi ammortizzatori è il municipio di Los Angeles. È un edificio storico del 1926 ed è il più alto edificio al mondo dotato di questo tipo di isolatori sismici. Come hanno fatto a installarli? Hanno sollevato l'edificio dal suolo, non ho ben capito in che modo, sono state tagliate le colonne portanti e prima sono stati applicati dei cuscinetti in gomma in maniera che tutto l'edificio potesse oscillare in varie direzioni di almeno mezzo metro. E poi sono stati installati 54 di questi ammortizzatori per assorbire l'energia rilasciata dai terremoti. Questa azienda ad oggi ha installato almeno 500 ammortizzatori in strutture civili nelle zone più sismiche del mondo, tipo San Francisco o Giappone, e sembra che per adesso non ne sia venuta giù neanche una, insomma.
Quindi se siete a Los Angeles e tira il terremoto, rifugiatevi al municipio e se siete in zona.
Siete al sicuro.
No, non state all'aperto, andate nel municipio. No, vabbè.
Bene, bene. Io quando sento queste cose leggo la parte tecnica, la parte di innovazione, come hanno affrontato un problema nell'ambito astronautico e poi mi fermo lì. E poi mi ricordo che c'è un'altra colonna in cui... che è l'intero senso degli spin-off, ovvero come applicare queste tecnologie all'esterno dell'ambito di applicazione per cui sono state pensate inizialmente. E meno male che c'è la rubrica spin-off di NASA e ovviamente quella di Veronica su astronautinews.it a raccontarci queste ricadute. A volte sembrano un po' tirate per i capelli, ma poi ci pensi, magari questa cosa sarebbe stata studiata o ci si sarebbe arrivati alla stessa conclusione anche senza il programma spaziale, ma il programma spaziale è stata la porta per arrivarci per primi, di conseguenza.
Esatto, tra l'altro ho trovato degli spin-off in cui in realtà quella tecnologia, è vero, era stata rivista poi magari negli anni successivi. La NASA giustamente pubblicizza le aziende con cui ha avuto contatti, perciò in questi spin-off troverete spesso e volentieri il nome di un'azienda o di un prodotto, perché è quello derivato da quella tecnologia. Ma questo non toglie che altre aziende o con tempi diversi o con tipologie diverse abbiano creato una soluzione simile, ecco.
Sì, lo scopo di un'agenzia spaziale, come abbiamo detto più volte, di fare a volte quella ricerca che non sarebbe nativamente un'iniziativa dell'industria privata, ma di come dire, mi viene una parola in inglese, Kindle, come si chiama quando toccate il fuoco e lo fate ravvivare, stimolare un po', forse stimolare,
attizzare,
sì, ma non mi, quella mi era venuta in mente, vabbè, mi suonava male,
è così,
secondo me ravvivare le braci è la traduzione giusta.
Ok, forse quella è un pochino più, un pochino meno osé, non so perché, magari non è osé,
ma non è osé, è attizzare,
so, attizzare, la usi in ambito, aspetta, no, me la metto come nota per il best of,
tre cani, ravvivare la fiamma disponendo o accumulando i tizi, è da qui, in modo che brucino meglio, scusa,
tizi, un tizio,
un tizio, sì.
È un tizzone, ah è vero,
Poi dopo non, wow, fregatene se il significato due è stimolare, eccitare, eccetera.
Lessicast. Molto, molto bene. Siamo
torna a casa a Lessicast.
Ok.
Oh my God.
Abbiamo una rubrica di quelle intermittenti, che ogni tanto arrivano notizie che sarebbero di diritto all'interno di questa rubrica e in realtà sono semplici notizie, e a volte invece sono delle rubriche a sé stanti. Quando Marco è ai microfoni spesso diventa una rubrica e la sto tirando lunga perché voglio mettere il jingle, ma non ci sono ancora riuscito, arriva forse, non lo so. Comunque sto parlando di quella rubrica dove si parla dell'esplorazione robotica del sistema solare e oltre, no? Avete presente praticamente questa, ecco.
E allora siamo arrivati, come avrete capito, a Io Robot, che è la rubrica del nostro podcast dedicata alle missioni di esplorazione robotica del sistema solare. E mettetevi comodi, perché nonostante cercherò di parlare a velocità superluminale, abbiamo una bella lista, perché abbiamo due missioni in preparazione per il lancio, due missioni attualmente disoccupate e ben 21 in questo momento operative. Cercherò di sorvolare alcune e soffermarmi di più su altre, è una mia scelta del tutto personale. Spero che non vi lascerà delusi, ma vi dico subito che tutti i dettagli sono disponibili su astronautinews.it, dove puntuale come un orologio svizzero Matteo Carpentieri ogni mese ci deposita il numero del mese stesso di aggiornamenti dal sistema solare. Allora cominciamo, parlavamo di due missioni in preparazione, si tratta di ExoMars 2016, che comprende due veicoli, il Trace Gas Orbiter, che studierà l'atmosfera marziana, e Schiaparelli, che servirà a testare tecnologie per l'ingresso in atmosfera e atterraggio su Marte. I due veicoli sono finalmente arrivati a Baikonur in Kazakistan, da dove verranno lanciati su un vettore Proton, mamma mia, grandissima incrociata di dita, il prossimo 14 marzo. C'è da dire che c'era anche la missione Insight in preparazione. Chi ci segue su Forum Astronautico avrà visto che c'è stato un problema con uno degli strumenti principali della missione, che non ha passato una fase di test e validazione, per cui l'intera missione dovrà essere spostata alla prossima finestra di lancio verso Marte, quelle un po' più favorevoli per la durata del viaggio, che è nel 2018. Insomma, speriamo che nel frattempo non ci siano tagli troppo grossi al budget che ne compromettano la partenza. Intanto è stato completato, e questa è la seconda missione, l'assemblaggio della sonda Osiris-Rex della NASA. Sono cominciati qui i test ambientali, che verranno completati prima dell'invio della sonda al Centro Spaziale Kennedy per il suo lancio. Il lancio, tra l'altro, è previsto a settembre del 2016. Le 21 missioni operative. Beh, intanto Akatsuki, giapponese, ce l'ha fatta dopo aver fatto davvero il saltimbanco del sistema solare per entrare in orbita intorno a Venere, dopo aver mancato nel 2010 la sua manovra principale. Ecco, è arrivata con un'orbita un po' strana, un po' particolare, non proprio fortunata, ma comunque è riuscita a farsi agganciare dalla forza di gravità del nostro gemello dall'atmosfera infuocata. Intorno al punto L1 Terra Sole si trovano due diverse sonde per l'osservazione solare, parliamo della WIND di NASA e della vetusta ma sempre efficiente missione SOHO, che ha da pochissimo festeggiato il 20° anniversario. Abbiamo poi l'americano ACE, Advanced Composition Explorer, di soli 3 anni più giovane. L'anno scorso si è unita alla compagine in orbita intorno a L1 anche la missione congiunta NASA-NOAA Discover, tra l'altro un filmato stupendo in 4K del Sole ripreso da questa sonda, che ogni sera uso come personale chill out moment. Si tratta del primo satellite di osservazione della Terra a operare in L1, e anche le funzioni di osservatorio solare, ecco perché hanno messo a disposizione queste bellissime immagini. Abbiamo sempre una missione NASA, la Stereo, che si compone invece di due sonde, Stereo A e Stereo B, osservano il nostro pianeta, permettendo però osservazioni di tipo stereoscopico. Purtroppo i contatti con il gemello B si sono interrotti per un'anomalia ormai un anno fa, ma i tecnici NASA ancora sperano di poter riprendere le comunicazioni, e c'è un articolo proprio a documentare questi tentativi. Intorno al nostro satellite naturale, la Luna, abbiamo il Lunar Reconnaissance Orbit della NASA, che continua la sua missione di mappatura ad alta risoluzione. Ricordo, questa è la sonda che ci ha restituito per prima le immagini ravvicinate dei siti dello sbarco delle missioni Apollo. La sua missione è stata estesa, il mese scorso è stata rilasciata una bellissima immagine di Earthrise, cioè della Terra che sorge dal bordo della superficie della Luna, visto così dal punto di vista della sonda. Sempre intorno al nostro satellite abbiamo la sonda NASA Artemis, se ne parla poco, ed è una missione modesta, forse come l'entità del campo magnetico lunare che vuole misurare. Nel punto lagrangiano Terra Sole L2 si trova, guardate un po', la sonda dell'ESA Gaia, che mi sfama d'altra parte, in orbita dal 2013 nella sua missione di mappatura del cosmo, e nonostante il suo sguardo sia soprattutto puntato verso le profondità cosmiche, a novembre la nostra sonda ha anche osservato un transito lunare di fronte al Sole, e vi posso dire che sta raccogliendo anche dei dati interessantissimi di pianeti extrasolari. Va bene, vedremo. Sulla superficie di Marte siamo invece arrivati al Sol 1229 per Curiosity, Mars Science Laboratory della NASA. Il rover ha percorso in totale 12 km e continua ad esplorare un'area delle superfici del Monte Sharp, e in quest'ultimo periodo Discovery sta studiando un paesaggio molto spettacolare delle dune di sabbia che viaggiano alla velocità di 1 metro l'anno. Siamo arrivati invece, per quanto riguarda Opportunity, al giorno di missione marziana 4263, incredibile, si trova sulla superficie di Marte da quasi 12 anni, l'anniversario ricorrerà proprio alla fine di questo mese, e insomma ha percorso 42,5 km sulla superficie del pianeta rosso. Si tratta del superstite della missione Mars Exploration Rover, che vedeva come protagonisti proprio Opportunity e Spirit, che invece purtroppo non è più in grado grado di operare ha smesso di funzionare anni fa. Tre orbiter americani sono ancora in orbita intorno a Marte, la sonda Maven da più di un anno sul pianeta rosso, il Mars Reconnaissance Orbiter MRO in orbita dal 2005, Mars Odyssey che si trova lì invece dal 2001. A fare compagnia alle sonde americane ci sono anche il nostro Mars Express dell'ESA che si trova intorno a Marte dal 2003 e l'ultima arrivata, la Mars Orbiter Mission su Marte dal 2014. Arriviamo a quella che è stata nel corso degli ultimi due anni forse la sonda più famosa dell'ESA, Rosetta, che si trova sempre in orbita intorno alla Churyumov Gerasimenko. La missione terminerà questo settembre quando si tenterà con ogni probabilità di far posare il satellite sulla superficie della cometa. Mentre si sono perse le speranze per file, nonostante sia stato tentato l'invio di un comando per riaccendere il volano che era un po' il cuore di questo piccolo esploratore, non si sono ottenuti contatti radio, non si è ottenuto il movimento, chissà se questo comando è mai giunto a destinazione. Ribadiamo però che è stato un pieno successo perché file ha svolto tutta la missione come da programma, e anche un solo minuto che si ottenesse nei prossimi giorni sarebbe qualcosa di assolutamente inaspettato e che va oltre le specifiche della missione. La sonda americana Dawn si trova intorno al pianeta nano Cerere e ha cominciato l'ultima fase della sua missione. Si tratta di un sorvolo a soli 385 km di altitudine e ora la sonda ha la possibilità di compiere le osservazioni a più alta risoluzione mai effettuate di un affascinante asteroide. La missione NASA-ESA-ASI, quando si facevano le belle missioni costose dei tempi d'oro, Cassini, da oltre 10 anni intorno a Saturno, sta per cominciare la sua orbita 231 nell'ambito della cosiddetta fase equatoriale della Solstice Mission. A dicembre la sonda ha effettuato l'ultimo sorvolo della missione di Encelado, a quota di circa 5.000 km. La sonda sta compiendo una serie di sorvoli di Titano, l'ultimo è avvenuto lo scorso 16 gennaio, che torneranno gradualmente a incrementare l'inclinazione dell'orbita e che la porterà a uscire dal piano degli anelli e dei satelliti di Saturno. Il prossimo flyby di Titano avverrà il 1 febbraio a 1400 km di quota. Abbiamo due vetuste sonde, ma ancora ben funzionanti, Voyager 1 e 2, lanciate nel 1977, quindi mi sono automaticamente dato del vetusto, visto che sono solo di un anno più vecchio, che dopo aver sorvolato Giove, Saturno e nel caso di Voyager 2 anche Urano e Nettuno, sono ancora operative nel loro viaggio di allontanamento dal Sistema Solare. Voyager 1 ha lasciato l'eliosfera e si trova attualmente a 134 unità astronomiche dalla Terra, cioè a 18 ore e 37 minuti luce dal Sole, mentre Voyager 2 ha circa 111 unità astronomiche della Terra e 15 ore e 22 minuti luce dal Sole. Quindi lo spacecraft controller che manda un ping a queste sonde se ne va tranquillamente a casa e il pong di ritorno dalla sonda se lo raccoglie il collega che viene nel turno successivo. Abbiamo 4 missioni in viaggio verso il prossimo obiettivo. Intanto la sonda LISA Pathfinder di ESA, che è stata lanciata con successo lo scorso 3 dicembre verso la sua missione di test. Ricordo che infatti Pathfinder non è lì a caso, si tratta di una missione che vuole validare lo strumento scientifico che sulla missione LISA, ancora in fase di progettazione, dovrebbe essere in grado di essere così sensibile da captare le onde gravitazionali, sempre che appunto se ne sia possibile col design che Pathfinder vuole validare. Abbiamo anche la sonda della NASA Juno, che è in viaggio verso il gigante del Sistema Solare, il pianeta Giove. Il 13 gennaio scorso la sonda ha infranto il record operativo di distanza per un veicolo a pannelli solari, precedentemente detenuto proprio da Rosetta. La destinazione sarà raggiunta il 4 luglio con fanfara che ci aspettiamo dai nostri colleghi d'oltreoceano, visto che corrisponde anche alla loro festa per l'indipendenza. Hayabusa 2 dell'agenzia spaziale giapponese JAXA è in viaggio verso l'asteroide Ryugu per riportarne a terra un campione. È stato effettuato un flyby con assist gravitazionale della Terra proprio a dicembre e l'arrivo sull'asteroide è previsto per il luglio 2018. Saltiamo alla sonda New Horizons della NASA, famosissima per aver restituito le prime immagini di Plutone, che appunto dopo averci regalato questa grande soddisfazione lo scorso 14 luglio ora si trova in viaggio verso il prossimo obiettivo della missione, l'oggetto della fascia di Kuiper denominato 2014 MU69. Nel frattempo la sonda sta continuando a trasmettere a terra la grossa mole di dati accumulati durante l'avvicinamento con Plutone, sono così tanti e rispetto al ratio di trasmissione dati, che servirà tutto un anno probabilmente per scaricare la memoria di bordo. Serve quindi anche qui tanta pazienza da parte del team di scienziati che ha investito anni di lavoro e anni di attesa, insomma un'attesa che si prolunga ancora per un po'. Abbiamo, dicevo all'inizio, due sonde di fatto disoccupate. Si tratta della Chang'e 3 e del rover U2 sulla superficie lunare. Periodicamente i radioamatori continuano a ricevere incredibilmente segnali dai due veicoli, che quindi sono vivi e operativi sulla Luna da più di 2 anni, anche se probabilmente U2, il rover, non è più in grado di muoversi autonomamente. E la seconda è la sonda cinese Chang'e 2. Dopo aver concluso la sua missione principale in orbita intorno alla Luna e quelle secondarie che l'hanno vista orbitare il punto lagrangiano L2 del sistema Terra-Sole e sorvolare l'asteroide 4179 Tutatis, questa sonda continua il suo allontanamento della Terra in orbita eliocentrica. La sonda ha superato il traguardo di 100 milioni di chilometri di distanza dalla Terra e attualmente viene utilizzata dagli ingegneri per fare dei test sulle comunicazioni spaziali di lunga distanza nello spazio profondo. E con quest'ultima sonda è davvero tutto. Vi rendete conto, insomma, che siamo ovunque nel sistema solare, indipendentemente dalla nostra nazionalità, dalle nostre bandiere, dai nostri desideri di esplorazione, ce n'è davvero per tutti i gusti. E come avevo detto in apertura, se la mia descrizione, la mia lettura veloce vi ha confuso le idee più che farvi sollevare delle curiosità, andate dritti su astronautinews.it, dove trovate l'articolo a firma di Matteo Carpentieri.
Molto bene, ho cercato di stare al passo con la tua narrazione, che tra l'altro tanto di cappello, perché sei riuscito a condensare un lunghissimo articolo, ma senza mangiarti le parole come faccio io. Ho cercato di stare al passo mostrando un po' di link sia da astronautinews.it sia da siti esterni, giusto per invogliarvi. Sono tutti link raggiungibili dall'articolo che Marco stava sfogliando e quindi c'è da leggere per un bel po'. Alcuni dei link sono gli stessi degli altri aggiornamenti, perché come al solito le cose cambiano con una certa lentezza. Si tratta di missioni, come diceva Marco, alcune in corso da molti molti anni, quindi le differenze sono minime da un evento all'altro, un'edizione all'altra di questo aggiornamento, però vi invito a farci un giro e andarvene a leggere non soltanto link della settimana, non soltanto link nascosti negli articoli, ma anche link della settimana. Ci sono ad accompagnarvi in questa puntata, che alla fine comunque è stata di circa un'ora. La prima è un transito della stazione spaziale. Ne abbiamo visti tantissimi, di fronte al Sole, di fronte alla Luna. Questo è di fronte a Saturno, un po' più complicato da catturare.
Sì, questo video mostra un rarissimo transito della Stazione Spaziale Internazionale davanti al pianeta Saturno, ed è stato ripreso da un astrofilo tedesco con un telescopio riflettore da 25 cm. Difficile da riprendere non soltanto per la rarità, ma anche per le condizioni geometriche. La fascia della superficie terrestre in cui è stato visibile era ampia soltanto una quarantina di metri, quindi questo astrofilo ha dovuto posizionarsi con grande precisione. E poi, poco prima del transito, il tempo è stato incerto, quindi ha rischiato di non vedere nemmeno il pianeta Saturno. Ma le immagini sono spettacolari e vi invitiamo a guardarle non solo per la spettacolarità, ma anche perché ci danno un'idea delle piccolissime dimensioni angolari della stazione spaziale osservata nel cielo. Se tenete presente che il disco del pianeta Saturno, che ha più o meno la stessa ampiezza della stazione spaziale, ha una dimensione angolare di poco meno di una trentina di secondi d'arco, vi rendete conto di quanto sia piccola la stazione spaziale osservata da Terra e quanto siano abili gli osservatori, gli astrofili, gli appassionati che ne pubblicano delle fotografie dettagliate riprese al telescopio durante questi transiti, non necessariamente davanti al pianeta Saturno.
Il corridoio in cui era visibile era di 300 metri.
Da quello che dice l'autore del video nell'articolo che accompagna il video, era di una quarantina di metri l'ampiezza. Comunque l'ordine di grandezza è più o meno lo stesso e la difficoltà di posizionarsi è davvero grande.
Tra l'altro consiglio anch'io il sito che ha utilizzato questo ragazzo per fare questa foto, che è quello che uso anch'io, che è calsky.com, e dovete chiaramente avere un attimo l'accortezza di, quando siete in procinto di fare, di andare a riprendere un passaggio, di fare un refresh o riverificare i dati, perché chiaramente le TLE possono essere aggiornate al nord, però il sito è molto molto bello e l'accuratezza è impressionante per fare questo tipo di cose. Soprattutto è gratis, quindi se volete pagarle, magari non avete, non so, i banner pubblicitari, queste cose, però per il resto è assolutamente free. E per, se siete, quando io cercavo i transiti della ISS davanti al Sole, alla Luna, quindi qualcosa di molto molto più semplice, mi sono sempre affidato a questo sito, che è molto ben fatto, calsky.com.
grazie Ricky. Che cos'altro abbiamo nella nostra scaletta?
L'aveva anticipato Marco, parlando della EVA dei due team, la galleria Flickr della missione di Team Peaky di Principia, dove trovate tutte le foto ad alta risoluzione che lui posta su Twitter. Quindi le più belle di questa ultima settimana sono ovviamente quella della passeggiata extraveicolare, ma questo è un periodo in cui ci sono delle bellissime aurore sulla ISS, praticamente tutti gli astronauti a bordo stanno fotografando questo bellissimo spettacolo, e qui trovate la versione ad alta risoluzione dell'Aurora, proprio come quella che Mike ci sta facendo vedere in questo momento.
E poi c'è un video, se non sbaglio.
Sì, Mike, hai ragione, perché probabilmente, per non restare troppo indietro rispetto ai cugini d'oltreoceano, anche la nostra agenzia spaziale ha pubblicato, sempre legato alla missione Principio di cui ci parlava poco fa Riccardo, un bellissimo timelapse in 4K del fase di preparazione del razzo e del decollo della missione Principio di Team Peak. È molto bello, se appunto avete la fortuna di possedere un 4K, oppure tranquillamente ve lo potete godere su YouTube, visto che scala automaticamente alla risoluzione massima supportata dai vostri schermi. Sarebbe bellissimo anche avere un semplice lancio senza timelapse del razzo visto a 4K, immagino che sia ancora più spettacolare. Però mi invito a vederlo, perché per una volta la nostra agenzia si sta dando una bella mossa per fare qualche PR anche per i fortunati possessori di schermi ad alta definizione, che cominciano a essere sempre di più, e a sfruttare la piattaforma di YouTube per questa potenzialità che comincia a svilupparsi a partire dal 2015. Di fatto ci sono stati i primi video 4K. Mi pare, Riccardo, che tu abbia messo sul canale di Astronauticast qualcosa in 2K, vero? E 4K c'è nulla di nostro? Forse avevamo fatto degli esperimenti all'inizio del 2015, se non sbaglio.
Dici come video di...
Affermativo.
No, non faccio niente in 4K, che tanto adesso non ce l'ha nessuno, quindi vado sempre in 2K, vai tranquillo. Io. Ok. Chiaramente le foto originali sono, si possono, hanno ampio margine di per fare un filmato in 4K, ma per come la vedo io, la fruizione a 4K completa non è ancora abbastanza limitata, quindi non mi interessa, cioè non sto a perdere tempo di rendering per fare un 4K, che piuttosto che farne due da 2K.
Abbiamo un attimo perso il finale, però credo che, insomma, diamo la parola ai nostri ascoltatori. Se c'è qualcuno che ha un 4K e vuole contestare l'affermazione di Riccardo, che non vuole perdere tempo a renderizzare per voi, fatevi sentire sui commenti dell'episodio e mandatelo a quel paese. Giusto, Luigi?
Certo, certo.
Bravo, se ti abbiamo trovato preparato. Tac. Puoi dar ragione a me, è sempre la risposta giusta. Bravo, bravo, bravo.
Mica si scherza giù di qua.
Io conto sul fatto che quando ci saranno televisori 4K ovunque, la mia vista sarà peggiorata al punto in cui non mi accorgerò, e quindi non fa niente, va bene anche in 2K per me, Ricky.
Perfetto. Chiudo un attimo con una cosa che ho visto adesso su Twitter. Sono oggi è il giorno 300 della missione di un anno di Kelly e Kornienko, quindi si avvicina all'anno, però oggi facciamo la cifra tonda, 300 giorni nello spazio. Sì.
Ancora un paio di mesi.
Bello orologio, tra l'altro, non ho potuto fare a meno di notarlo, visto che si è fatto un mega primo piano dell'orologio che si porta. Mi è venuta una voglia di avere quel modello di quell'azienda lì che comincia per però.
Bello, bello.
Che cos'era?
Non l'ho visto. Non c'è paga, non si dice. No, un bellissimo Omega.
No, ma c'è, era la stessa azienda che aveva tutta quel marketing legato all'orologio sulla Luna, no?
Esatto, sì, esatto.
Ma è lo stesso della Luna? Capo veloce.
No, credo...
Capo veloce?
Non lo so, perché mi pareva avesse... Ok, un orologio a lancette, ma poi il quadrante è digitale. O no?
Non lo dico, so che parlano del gap praticamente. Se...
Sì, un Omega, no,
dicevo,
sì.
Quello della Luna era lo Speedmaster, però so che c'era una serie che avevano hanno usato per parecchio tempo sullo shuttle, e aveva il quadrante con le lancette con lo sfondo digitale. Sì, in effetti non so,
eccolo lì, allora Luigi
c'è fuori produzione da un po', invece lo Speedmaster è ancora in produzione, costa solo quei 3-4 mila euro, però taglia.
È il prossimo cadeau dei conduttori di Astronautica, allora, naturalmente.
Se diventate associatevi a ISA, no?
Mandate milioni di donazioni che saranno ben spesi.
E state astronauti
per cominciare le puntate puntuali. Allora, il primo deve andare a Mike subito.
Il mio polso è ben occupato, sai com'è? Che sono anche sceso a soltanto due gingilli elettronici. Oggi me li sono tolti perché a un certo punto, disperato, pensavo che fossero questi la causa del rumore che avevo nel mixer, che tra l'altro è sparito. Dopo che abbiamo cominciato a registrare non c'è più quasi stato. Di conseguenza,
secondo me Paolo ha fatto partire un'email a qualcuno, dice: qua ci siamo giocati il sacchi, ragazzi, fate qualcosa. Dalla sede centrale a Mountain View hanno, vero Paolo?
Eccolo qua che è tornato. Bene. L'idea di cambiare Hangout comunque rimane, e se qualcuno ha delle idee non mandateci delle cose con i banner che vengono fuori ogni 5 minuti e che devi iscriverti e che tutti possono collegarsi. No, non vogliamo una chat, vogliamo un sistema di trasmissione, di teleconferenza, che può trasmettere in un formato standard, qualcosa di basato su WebRTC direi, e avevo anche lo standard che si poteva usare per trasmettere su YouTube, ma non me lo ricordo, quindi deve essere qualcosa che può direttamente inserirsi nelle dirette di YouTube. È un po' complicata come cosa, quindi se qualcuno di voi ha delle idee non siate timidi.
Di giocattoloso.
Giocattoloso, vi prego. Molto bene, arriviamo alla fine dell'episodio. Sì, no, perché ce ne sono veramente tante di soluzioni. E Hangout è la migliore, e questo è il problema. Non c'è quasi nulla di meglio. C'è, se non sbaglio, un'altra che si chiama... ne avevo cercato uno che era open source a livello di client, ma bisognava appoggiarsi alla loro piattaforma. Noi saremmo anche disposti a mettere un bel server con un po' di banda, tanto il tipo di banda che ci serve è solo per entrare dentro in YouTube, e poi è YouTube che si accolla il grosso del carico. Ma è un po' complicato, non è una cosa che possiamo probabilmente affrontare in pochi giorni, quindi staremo con Hangout e ci faremo piacere tutti questi problemini, che comunque miglioreranno perché ogni settimana è diverso e rompono qualcosa. C'è sempre qualcosa di nuovo e peggiore di prima. Molto bene, quindi cominciamo a tirare remi in barca e prepararci per la prossima puntata. No, con calma, prepararci per il turno di notte, come dice Paolo. Eccolo qua, c'era la sigla che cercava di partire. Da parte mia, Michael Sacchi, dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera, è tutto. L'appuntamento è per la prossima settimana, il 28 di gennaio 2016, ma tenete d'occhio astronautica.com/live per l'apparizione del nuovo player di YouTube, che poi dovremo cambiare all'ultimo minuto. Vi saluto anche da Verona.
Ciao a tutti, buona serata da Veronica da Verona.
E poi da Modena c'è Riccardo.
Ciao a tutti, buon
Riccardo che è rimasto mutato.
Scusatemi, eccomi, ciao a tutti, ci sentiamo alla prossima settimana. Ciao ciao.
Da Milano, Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Fino alla prossima settimana potete contribuire e seguire le nostre discussioni su forumastronautico.it.
Marco Zambianchi da Darmstadt.
Un saluto a tutti gli amici ascoltatori, grazie di essere stati con noi, un abbraccio virtuale a tutti i nostri co-conduttori.
Luigi in modalità di emergenza, come quando l'Enterprise andavano nel ponte, quello nella, non nella sezione a disco, e tutto era di un altro colore, okay. E si sentiva strano?
Sì, vi saluto anch'io e buona settimana anche da parte mia, da lui e da Carmagnola.
Vedi, adesso perché abbiamo finito il suo audio non è mica perfetto.
Infatti adesso non aveva più nessun problema, è la maledizione di Astronautica che continua.
Il ponte di battaglia ci impiega un po' per andare in entrare in funzione bene.
Vediamo poi come Zencaster ha digerito Zencaster è il tool che utilizziamo per registrare, ha digerito il tuo ingresso
ha già iniziato, probabilmente. Ho già visto delle tracce che sono un po' incasinate, comunque vedremo cosa viene fuori, dai.
Nel caso peggiore ci sarà del silenzio dove parli tu e, e quindi non ti inseriremo nel mixing finale.
Ci sei,
un po'
ci sei, ci sei, ci sei.
Due puntate fa c'era nella finale, c'era mi hanno segnalato oggi che c'era Paolo che parlava in momenti casuali, ma è così, è un miglioramento incrementale. Come Hangout peggiora, Zencaster migliora. L'appuntamento è la prossima settimana. Fino ad allora, ad Astra.